L'intoccabile tocco della coscienza di sé. Di Aldo Masullo. 6 settembre 2018. Seconda parte. Né Levinas né Arendt avevano chiarito il come di questa unicità. Una suggestione preziosa va colta in uno degli appunti di lavoro di Merleau-Ponty annessi al suo ultimo libro Interrotto dalla morte. Vi si parla dell'intoccabile che è in noi. Questo non è un toccabile solo di fatto inaccessibile. Non è un accidentalmente intoccabile, è piuttosto ciò che mai toccherò, non perché sia fuori della portata della mia mano o per un altro impedimento occasionale, bensì perché è un vero negativo in sé privo di toccabilità. Si tratta insomma di un intoccabile di diritto, riattivando una nota osservazione di Husserl sulla mano che nel toccare è toccata. Merleau-Ponty intende mostrare che il mio corpo è in continuità con il mondo, né io potrò mai rompere tale continuità toccando come dall'esterno, facendone un oggetto, il mio stesso toccare qualcosa. Si intende così rivendicare il sensibile come indistinzione di soggetto e oggetto nell'originaria carnalità del corpo. La figura dell'intoccabile qui appare inserita in un progetto di transito dalla fenomenologia verso un'ontologia del sentire. Tuttavia l'idea dell'intoccabilità comporta ben altra possibilità euristica decisiva da un punto di vista antropologico. Infatti, che toccare sia toccarsi vuol dire innanzitutto, io nel toccare l'altro mi sento toccarlo, e così l'altro nel toccare me si sente toccarmi. Ne avrebbe senso relazionare il mio toccare un altro se l'altro non si sentisse toccato, nel qual caso toccherei soltanto un corpo, non un altro uomo. In ogni caso, e qui sta il punto decisivo, mai il sentirsi dell'altro io posso toccarlo, né l'altro il mio. Come io sono il mio sentirmi, così ogni altro uomo è il suo sentirsi. È chiaro ora che la situazione erotica è la metafora non della semplice incomunicabilità, dell'irraggiungibilità del sentire altrui, ma ben più radicalmente dell'irraggiungibilità dell'altrui sentirsi. Verrebbe da dire che degli amanti di Lucrezio e di Bruno, ognuno frugando con le carezze il corpo amato, cercassero, senza rendersene conto, non altro che il sentirsi di lui, non altro insomma che di toccare dell'altro il punto intoccabile. Ognuno di noi, nell'unicità del suo sentirsi, è solo. Il tatto è il senso estremo, l'ultimo appello quando dell'attendibilità degli altri sensi non si è sicuri, la prova che resta all'incredulo Tommaso dei Vangeli. L'intoccabilità vuol dire l'impossibilità per ogni individuo di entrare in contatto con il sentirsi di un altro. Nel rapporto intersoggettivo io mi apro all'altro, non all'aprirsi dell'altro a me. Eppure è il suo intoccabile sentirsi che permette il suo aprirsi a me, così come il mio intoccabile sentirmi permette il mio aprirmi a lui. Neppure il reciproco toccarsi degli amanti nel gesto erotico realizza un diretto sentirsi comune, o, come si potrebbe tentare di dire, un noi sentirci. Jacques Derrida esemplarmente coglie questa assoluta impossibilità, l'insuperabile separazione dell'altro. Riprendendo il pensiero di Emmanuel Levinas, egli scrive, la ricorrenza delle parole comune e comunità non deve ingannare, la comunità del sentire, comunità del senziente e del sentito, l'azione comune del senziente e del sentito, non fanno che sigillare nel cuore stesso della carezza voluttuosa una doppia e tripla solitudine, quella degli amanti separati dal terzo e dal legame sociale, quella dell'amato e dell'amata separati fra loro. Né possesso, né comunione fusionale e nemmeno complementarità nel rapporto tra amanti. In fondo, niente è possibile, niente è raggiunto e niente è toccato da una carezza. L'atto del sentirsi è un intoccabile tocco. La metafora dell'intoccabilità viene ripresa da Daniel Keller-Rosen nel dotto lavoro sul cosiddetto tatto interno. Certamente quel che Merleau-Ponty aveva annotato nel dire che toccare e essere toccato può riferirsi sia al fatto che toccare e sentirsi toccati da ciò che si tocca, sia al fatto che se una persona tocca se stessa, il suo sentirsi toccare e il suo sentirsi toccata non coincidono. Ora a Keller-Rosen interessa questo secondo fatto, di cui perciò egli enfatizza la necessaria implicazione. In un medesimo atto, qual è il toccarsi di una persona, il sentirsi toccare e il sentirsi toccato non sono uno, ma restano due. Anche ove io ponga una mano sull'altra, la mano che tocca non è mai esattamente quella toccata. Bisogna dunque supporre tra i sentirsi incomunicativi un elemento che funzioni da medium, un campo in cui ognuno di essi incontri gli altri. Ogni termine toccante e toccato sollecita e incontra questo elemento precisamente come ciò in cui si dà ogni contatto. Si potrebbe sostenere che, in quanto nessun contatto è immediato e il toccante non è mai esattamente il toccato, non si possa mai incontrare altro che tale medium. È evidente che su questa linea la funzione dell'intoccabile si dilata iperbolicamente, segnando l'incomunicatività non più tra le esistenze, ma tra i sentirsi di ciascuna esistenza, anche se poi in compenso essi vengono pensati connessi, come da comune radice, dall'originario senso della vita, dalla tenera carne dell'uomo. Così, ancor più drasticamente che in mille appunti, la conversione dal rigore fenomenologico al mistico dell'ontologia preclude ogni attenzione all'impossibilità di relazioni tra le esistenze, al fenomeno antropologico della solitudine. Eppure qui sta il dato fenomenologico inoppugnabile. A quel sentirsi, che qualsiasi vissuto rende possibile, corrisponde la radicale solitudine dell'individuo umano. Anche nella profonda comunione di un'amicizia, io parlo con te, cioè svolgo un discorso di cui tu comprendi il significato, e a cui appieno corrispondi, io posso perfino parlarti della emozione che provo in questo dialogare, e tu mi intendi, ma non io posso farla sentire a te, non posso farti sentire il mio sentirmi, come tu parlando non puoi farmi sentire il tuo sentirti. È innegabile, ognuno di noi è irrimediabilmente solo. Al fondo gli altri gli sono estranei, come lui agli altri. Che neppure la relazione strettamente intellettuale, come la funzione logico-linguistica, sfugga al limite dell'incondivisibilità del sentirsi. Nulla dunque della vita psichica restando fuori della praticità trova il suo esemplare riconoscimento letterario in una pagina di Luigi Pirandello. Il guaio è che voi, caro, non saprete mai, né io mai potrò comunicare come si traduca in me quello che voi mi dite. Non avete parlato turco, no, abbiamo usato io e voi la stessa lingua, le stesse parole, ma che colpa abbiamo io e voi se le parole per sé sono vuote, vuote, caro mio, e voi le riempite del senso vostro nel dirmele, e io nell'accoglierle inevitabilmente le riempio del senso mio. È evidente che comunicabili sono i significati, non il senso, il logico, non il patico. Thomas Dunn ammette senza esitazione che le solitudini degli individui sono irrimediabili, e avverte che la stessa poesia con la sua straordinaria forza accomunante non può farci uscire dalla solitudine, ma soltanto dirci come essere soli insieme. Va detto che nell'umanità dell'individuo concorrono due specie di fatti, che sono anche due punti di vista su di essa. Una specie sono i viventi in carne ed ossa, i corpi, i quali muovendosi si incontrano o si scontrano, e così lottando o abbracciandosi visibilmente comunicano. È la sfera del semiotico, che la cultura via via allarga nel semantico e nel logico. Una seconda specie sono i vissuti, il senso che ogni volta vivendo io provo, un sentimento del vivere che provo io, unicamente io, è la sfera del patico. La prima sfera è popolata di relazioni, la seconda di solitudini. Qualsiasi comunicazione intenzionale e in un qualsiasi modo registrabile non si svolge se non tra corpi viventi riconosciuti come persone, pubblici operatori, i quali grazie a regolate procedure linguistiche si scambiano significati. I vissuti invece appartengono all'area dell'intoccabile, essi sono i privatissimi sensi chiusi tutti nelle impenetrabili custodie mentali. Le parole giocano il ruolo decisivo, esse mediano senza unificare. Connettono il vivente e il vissuto, l'organismo e la psiche, anzi costituiscono il più complesso dei sistemi con cui i due campi di vita incessantemente si scambiano domande e risposte. In questi scambi non mancano errori ed equivoci, ne sanno qualcosa gli psicanalisti. Tutto ciò è possibile perché le parole non sono soltanto delle combinazioni di segni prodotte da un'intelligenza naturale o anche artificiale, ma sono i canti dei piaceri e dei dolori patiti, dunque umani. Se ne trova la perfetta intuizione nella notissima sentenza del Vico, gli uomini sfogano le grandi passioni dando nel canto, come si sperimenta né sommamente addolorati e allegri. Il potere della mediazione, senza cui, data l'intoccabilità del sentirsi, nessun rapporto umano sarebbe possibile, non sta in un indefinito terzo elemento, come Hellerhausen enigmaticamente ipotizza, ma nella stessa umanità della vita, nella sua ambivalenza, vita vivente e vita vissuta, è la sottilissima soglia, insieme taglio e sutura, tra le sue due facce, tra i suoi due inseparabili versi, l'organismo e la mente, l'oggettivamente esposto e il soggettivamente intangibile, invece. Il vivere e il viversi. Così il sentir si rende possibile che il sentire si umanizzi, Qui ferve l'argisenso, il punto generativo a partire da cui la vita, vivendosi, facendosi senso di sé, ogni volta inizia a sviluppare il pensiero, pur nascosta, può attraverso la mente riempire il mondo dei suoi personaggi, tra i quali c'è protagonista l'io. Sembrerebbe qui di incappare in un circolo vizioso tra natura e cultura. Da un lato il sensus sui, il riferimento a sé del proprio godere e soffrire, renderebbe possibile il pensiero, lo accenderebbe e nutrirebbe delle sue emozioni. Dall'altro lato il pensiero, insegnando al sé ad essere io di fronte a un mondo di molti altri attori che si presentano ognuno come io, lo renderebbe capace di capire che l'emozione provata è la sua emozione. In effetti, come si è accennato in apertura di questo discorso, il sé non precede l'io, né peraltro questo precede quello. In principio non vi sono se non le emozioni nella loro selvatica naturalità, esse sono solo sentite, anzi, a parlar propriamente, sono dei puri sentire. Mano a mano poi ogni figlio d'uomo, ogni vivente umano nelle sue relazioni prima sensual fantastiche, poi linguistico-logiche, con altri attori che di sé dicono io, impara che anch'egli, riferendosi a sé, si nomina io. Prima però, già si è detto, la sua coscienza nascente si proietta in un'ombra, il sé, come se questo fosse un ciò che precede l'io, quasi una sostanza di cui io fosse uno sviluppo o un supporto, o anche solo un nome che viene dopo la cosa. Insomma, che il sé preceda l'io è un gioco della mente, una sorta di inganno che, questo sì, meriterebbe di essere detto trascendentale, in quanto è la condizione necessaria della possibilità del pathos, visto che, prima che s'accenda il sentirsi, l'emozione non è umana. Così l'apparente viziosità del circolo dileguà. L'io, in ogni vivente nato da uomo, è la vita stessa che, nel suo farsi umana sentendosi, si rappresenta e, per così dire, ufficializza il suo sé. Ogni nato uomo, accolto dagli adulti e immerso nell'ininterrotta fluenza dei discorsi, impara a riconoscersi. Il sentirsi, come si è detto, è argisenso, senso originario, non in quanto venga prima, ma in quanto in atto sempre, in ogni momento della vita, condizione necessaria affinché qualsiasi emozione o sensazione sia fenomeno, coscienza vissuta, assuma valore nello svolgersi unitario di una storia personale. Purtroppo l'individuo umano, nello sperimentare che il suo incarnato sentirsi è condizionato dalla relazione con gli altri, scopre anche il dolore della sua insuperabile solitudine. Dopo che nell'Ottocento Nietzsche ebbe proclamato la morte di Dio e poi nel Novecento Michel Foucault la morte dell'uomo, non poteva certo sopravvivere il soggetto. Tuttavia, se scomparso è il soggetto teoretico, sostanzialmente apatico, non è scomparsa la soggettività, che è il modo, il come, dell'essere uomini, vite pensanti, ma prima di tutto pazienti, cioè apatiche. Contro la filosofia del soggetto, ovvero l'idea del pensiero come assoluta identità e necessaria universalità di sostanza trascendente o forma trascendentale o atto spirituale puro, ci si accorge che non la funzione della molteplicità empirica degli individui umani, delle vite pensanti, dipende dalla verità dell'unico soggetto, bensì l'ideale verità è il risultato sempre in fieri dell'ininterrotto lavoro degli innumeri individui in carne ed ossa, tutti soggetti, tutti cioè assoggettati alle forze della natura e delle società, ma pure stimolati ad essere creativamente reattivi. Del resto, già a partire dall'ultimo Settecento, Johann Gottfried Fichte aveva chiarito il concetto di soggettività formulando il fondamentale principio secondo cui nessuno diventa uomo se non tra uomini, e aveva concorso a maturare nella modernità l'idea della comunità umana come storia, vale a dire come incessante operare di relazioni entro cui, sotto la spinta d'altri, ogni soggetto si costituisce a sua volta come io. Qui s'annida la contraddizione di cui vive la soggettività. Essa, come modalità propria dell'essere uomini, è un paradosso dialettico, relazione di assoluti, relazione di non relativi. Perciò l'infelicità è propria dell'uomo. Essa non deriva affatto dalla natura, come alcuni vogliono, ma neppure dalla società o dalla cultura in quanto tali, come altri sostengono, bensì dal fatto che la vita, educata attraverso gli strumenti sociali della cultura, mette inesorabilmente a nudo il dato originario dell'insuperabile solitudine del sentirsi. Mai può cessare questa contraddizione reale tra l'inestinguibile desiderio di relazione dell'io e il carcere a vita della solitudine del corporeo sé, in veve tra intersoggettività e epaticità. Della tensione tra i due opposti poli vivono tutte le passioni degli uomini, le vitali e le mortali. Però a questo punto non si può non guardare anche, come suol dirsi, il rovescio della medaglia. La logica della realtà si diverte a contraddire se stessa, mostrando che il negativo è anche positivo. È evidente che se le individuali solitudini fossero compenetrabili, l'umanità non sarebbe plurale, pluricentrica, né vi sarebbe intersoggettività. Con ciò la moltitudine umana si risolverebbe in un unico soggetto, certamente non ideale, come le astratte filosofie lo hanno variamente e in vari tempi concepito, ma empiricamente reale, un mostruoso organismo, ottuso corpaccio, gravante, senza senso sulla terra abitata. La contraddittoria necessità di pensare l'umano come relazione di non relativi fu formulata nella maniera più chiara da Jean-Paul Sartre. Insuperabile è la contingenza originale dei miei rapporti con l'altro, cioè il fatto che non c'è nessuna relazione di negatività interna tra la negazione per cui l'altro si fa essere altro da me e la negazione per cui io mi faccio essere altro dall'altro. Questa contingenza è il fatto delle mie relazioni con l'altro, come il mio corpo è il fatto del mio essere nel mondo. L'unità con l'altro è quindi di fatto irrealizzabile. Ma lo è anche di diritto, perché l'assimilazione del per sé e dell'altro in una stessa trascendenza, in un medesimo fenomeno coscienza, comporterebbe la scomparsa del carattere d'alterità dell'altro e dunque la scomparsa della pluralità dei soggetti. Più tardi, nella seconda elaborazione del suo pensiero, Sartre volle superare il cannibalismo metafisico della prima. Con linguaggio non più fenomenologico ma materialistico-storico identificò ora la soggettività non con la coscienza ma con la prassi, cioè non con un'intelligibilità originaria tendenzialmente solipsistica, ma con i processi di totalizzazione sempre più complessi nati e sviluppati nel campo di tensione prodotto dalla penuria. In questo quadro la solitudine dell'organismo non è che l'impossibilità di unirsi con gli altri in una totalità organica. Mentre tra le coscienze della prima visione non c'era mediazione possibile, ognuna di esse essendo l'inferno per l'altra, tra le prassi della seconda la materia è la mediatrice. Si tratta tuttavia di una mediazione che, confermando il carattere oppositivo dell'altro soggetto, non risolve il conflitto, anzi lo rinfocola, e così garantisce la pluralità. La penuria, propria della materia, fa di ogni uomo un controuomo, una pluralità non di coscienze, ma di organismi corporei. La solitudine dunque si banalizza, non è l'autentica necessità costitutiva dell'individuo, ma solo un caso particolare delle relazioni materiali, insomma della grande rete relazionale economica in cui consiste la storia, è un effetto contingente di essa, semplice distanza e separazione spaziale di un organismo dall'altro. Nella separazione stessa, cioè in un rapporto che tende verso l'esteriorità assoluta, si scopre insomma il luogo storico e concreto di interiorità degli organismi umani. In ogni modo, a chi s'ostini a cercar di comprendere onestamente, con l'osservazione e la ragione, il proprio dell'uomo, ovvero ciò che noi siamo, due certezze fra tanti dubbi per ora restano. L'arcisenso è impenetrabile, ma penetra di sé ogni esperienza. Esso contrasta l'intersoggettività, la relazione di ogni singolo con gli altri, e tuttavia è condizione necessaria della sua possibilità. È evidente che il principio antropologico, l'idea con cui si comprende il senso di essere uomo, si muove in un circolo. Punto di partenza e punto d'arrivo è sempre la relazione, ma in due modalità diverse. Tra la prima e la seconda modalità funziona una cerniera, un medio, la solitudine. Questa può essere puro sentire o ragionata consapevolezza, ma è comunque faticità del sentirsi. Essa non sarebbe chiaramente, spesso dolorosamente, presente senza l'io, che comincia a costruirsi nella relazione uscendo dalla simbiosi bambino-madre. Intanto, senza la patita coscienza della solitudine, della propria separante differenza e unicità, cioè dell'irriducibile esclusività del proprio punto di vista, neppure esisterebbero pluralità degli individui e relazione sociale che ognuno d'essi strenuamente e in vari modi persegue, affaticandosi a costruire sistemi di comunicazione con altri soggetti persone. Quale tensione propulsiva, nel transito dalla comunione simbiotica alla relazione sociale, potrebbe trasformare il morbido della prima nella durezza della seconda, il giardino d'amore in terreno di scontro, l'erotica in polemica, e insomma mettere in moto la drammaticità della storia, se non in ogni individuo, ben più che il terrore della morte, la più o meno oscuramente avvertita minaccia della solitudine invincibile? Come nell'ultima parte della sua maturità ipotizza Freud, il senso dell'io, presente nell'adulto, non può essere stato tale fin dall'inizio. Nell'aurora della vita psichica, il lattante non distingue ancora il proprio io dal mondo esterno in quanto fonte delle sensazioni che lo subissano, solo a poco si produce il distacco del io dalla massa delle sensazioni, e dunque il riconoscimento di un fuori, di un mondo esterno. Perciò, se si riconosce che nella vita psichica nulla può perire una volta formatosi, non è arbitrario pensare che il primo e più proprio desiderio del io sia il ripristino della simbiosi non solo con la particolare fonte del suo alimento, la madre, ma con il tutto che in origine egli includeva, o almeno con ciò che di quel tutto gli è più vicino, gli altri io, gli unici coinvolgibili in una relazione intersoggettiva. Paradossalmente, solo in quanto si è costituito come io nella relazione, l'individuo umano scopre di essere solo. Da questa ineludibile esperienza si alimentano l'egoismo, la cecità del io ad ogni sé altro dal suo, e il complementare egocentrismo, il vizio capitale del io di sentirsi il centro esclusivo del mondo, quasi fosse, come oggi usa dire, un uomo solo al comando. L'individuo così inganna se stesso dissimulando in uno strapotere apparente la realtà del proprio inesorabile limite. Il peggio è che quasi tutte le culture storiche, assecondando l'inganno, hanno impresso alla relazione la forma dell'agonismo antagonistico, lotta mortale o regolato conflitto, guerra o pace armata, nessuno sicuro degli altri. Alla fine ridotta ad antagonismo la politica, e apolitica la forma dell'agire sociale, sembra che dovunque, nascosto dentro la promettente mela dell'amore, si debba sospettare il divorante verme dell'odio. Nel cuore di ogni esperienza relazionale sta il fenomeno, cioè il manifestarsi, della solitudine, con un movimento dialettico, non astrattamente logico bensì esistenziale, via via nell'individuo si produce una metamorfosi profonda. Lo schema è semplice. Primo, entrato nella relazione intersoggettiva, l'individuo ne sperimenta l'invalicabile limite, l'impossibilità di far sentire ad altri il suo sentire, e di sentire quel che altri sentono, scopre la solitudine, ma insieme l'inesaudibile desiderio di uscirne. Secondo, se, come avverte Platone, non si può desiderare se non ciò che si è perduto, e dunque è già noto, il desiderio di uscire dalla solitudine e insaziata nostalgia di quell'intersoggettività cui si è stati fin dal principio iniziati. Ma, per quanto si tenti, non si riesce mai a realizzarla autenticamente, si urta sempre da capo contro il suo incrollabile limite. Terzo, il desiderio, amaramente frustrato, si sente tradito e l'individuo, ancora solo, ormai, senza speranza, si fa ostile, chiuso, in difesa o furente all'attacco. Quarto, cosa a questo punto possa accadere, lo suggeriscono alcune pagine di Jean-Jacques Rousseau, il pensatore più scopertamente patico dell'antropologia moderna. Egli, non per primo, ma con una nuova valenza sociale, distingue tra l'amore di sé, sentimento buono e assoluto, amore della vita in quanto vita, e il suo rovescio, l'amor proprio, sentimento di raffronto dominante nell'animo di chi si paragona con gli altri, con l'ambizione di primeggiare, con la pretesa di riuscire il preferito, sempre vincente. Di fronte a una tale arroganza, i pochi o molti che non ne sono affetti tendono a ritrarsi nella solitudine. Alla fine, questi solitari per forza, rosi dal dispetto e dall'onta dell'esclusione in cui sono tenuti, possono diventare inumani, feroci, e prendere in odio insieme con la propria catena anche quelli che non ne sono carichi. In realtà, come fin qui si è mostrato, solitari per forza sono tutti gli uomini, anche al fondo gli stessi arroganti. Dunque, in tutti può accadere che l'amore di sé, il desiderio di vita risentito, muti di segno, rovesciandosi nel suo contrario, nell'odio, in disperato desiderio di morte, comunque dissimulato o camuffato. In un'epoca di debolezza morale come la nostra, il desiderio di morte più frequentemente che in odio si trasforma in paura castrante. Spesso si ode dire, ci sentiamo soli, ma abbiamo paura dell'intimità. Il pericolo estremo ora è che odio e paura si generalizzino, oggettivati in modelli di vita, così l'intimità sempre più deperisce, mentre negli arsenali s'accumula una strapotente distruttività. Fino a ieri, nonostante tutto, il mondo strideva sui suoi usurati cardini, ma non ne usciva. Oggi, nel tempo dell'atomica e dei robot, incombe il rischio del suo scardinarsi. Fine.